Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore technology dello studio legale DL Piper. Sono qui oggi con la mia collega Elena Varese e il nostro ospite di oggi è Roberto Villa, responsabile Group Compliance di A2A. Buongiorno Roberto e grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo veramente felici di averti oggi con noi.
Buongiorno Giulio, grazie molte per l'invito e buongiorno anche alla collega Elena Varese.
Buongiorno.
Allora, Roberto, io ho un pochino investigato sulla tua carriera e mi è sembrata la storia dell'evoluzione industriale italiana degli ultimi 20 anni. Sei stato in Telecom, Tecnimont, Sirti, Edipower e ora in A2A. Riesci a farci, in poche parole, un'analisi dei diversi step della tua carriera, che cosa ti hanno insegnato a livello di esperienze e di arricchimento personale, e quindi come queste esperienze ti aiutano nell'attuale ruolo, che evidentemente è di grandi responsabilità in una delle più grandi energy company italiane.
Sì, allora, io ho passato i miei primi circa 20 anni della carriera nel campo dell'internal audit, quindi ho iniziato in Telecom, come dicevi giustamente tu, a Torino, all'internal audit, e quella è stata veramente la gavetta per quanto riguarda come dire, l'analisi dei processi aziendali e le attività di
Certo.
audit. Successivamente mi sono spostato a Milano dopo una decina d'anni in Tecnimont, società di engineering, procurement and construction, con fatturato 90% e oltre all'estero, quindi costruzione di grandi impianti chimici, industriali e lavoro su commessa, quindi altro tipo di business idea e quindi come dire, necessità di integrare altre competenze, sempre come in questo caso ero responsabile dell'internal audit. Sono passato poi in Sirti, società quotata all'epoca, che tornando un po' nel campo
Arricchivi
del.
sempre un livello di complessità in più, ogni step
Sì, ma diciamo
qualcosa di più
che
complesso.
tornando nel mondo più che altro delle TLC, dove però si lavorava anche in questo caso su commessa, quindi ho unito un po' alcune caratteristiche. All'epoca Sirti era comunque molto molto grande, erano 9.600 persone come gruppo e anche in questo caso ero direttore interno audit, iniziai anche a divertirmi con la 231. Per quanto riguarda ovviamente questa normativa, ero anche organismo di vigilanza all'epoca monocratico. Poi Edipower ha iniziato a entrare nel mondo dell'energy, visto che le TLC erano già state liberalizzate da prima e avevo vissuto tutto questo passaggio. Invece la parte di energia è stata, come dire, liberalizzata e lo è ancora in fase di liberalizzazione. Il mercato dovrà ancora essere del tutto liberalizzato, probabilmente dal 23, con il decreto mille proroghe ha spostato in avanti questa scadenza, ma insomma Edipower era la più grande generation company come spin-off di Enel e di conseguenza il settore della generazione dell'energia sia da fonti rinnovabili idro ma anche da termoelettrico era diciamo la più grande dopo Enel società di produzione. Ecco, in questo caso anche mi sono occupato di internal audit sempre come responsabile fino a intorno al 2014 quando A2A appunto ci ha acquisito e abbiamo subito un processo di integrazione che nel tempo ha portato a darmi questa opportunità. Tra l'altro, dopo un breve passaggio come responsabile audit HSE per il gruppo e la parte di ambiente, salute e sicurezza, e comunque business per questo gruppo con grossi impianti industriali, dal 2017 è stata creata la funzione di Group Compliance e mi è stato chiesto appunto di prendere un po' il timone per impiantare una serie di attività che al momento non erano ancora presenti, quindi sono passato un po' dal terzo livello di controllo dell'internal audit al secondo livello di controllo che è più vicino al business e ho cercato di capitalizzare un po' tutte le esperienze pregresse dando un supporto diretto ai colleghi sia in ottica preventiva, quindi di modellizzazione delle varie tematiche, sia anche ovviamente di supporto nel continuo e quotidianamente ci sono tematiche di scambio, ecco, con i colleghi.
Assolutamente. Se non mi ricordo male, il gruppo A2A ha oltre 100 società. Se me ne avevi raccontato, avete un numero enorme di società. E qual è la complessità principale? Se ne devi menzionare, non lo so, una o due. nel tuo ruolo di compliance, un gruppo che fa varie cose nel mondo dell'energia, forse l'energia è il trade union, ma in quello si declina in tante varianti, no?
Beh, la complessità è certamente data dall'ampiezza del business, certo. Perché non è certamente la società più grande, ci sono colossi in Italia, anche da Eni, Enel, che sono almeno un ordine di grandezza più importanti, però come ampiezza penso che non ce ne siano molte, ecco, come il nostro gruppo, proprio perché ci occupiamo dalla generazione di energia che dicevo prima, alla distribuzione, alla vendita, ma anche tutto il campo ambientale, quindi dall'igiene urbana con la raccolta dei rifiuti fino alla gestione di discariche oppure al trattamento degli stessi, allo smaltimento con termovalorizzatori e anche poi altre filiere di business, arrivando fino alla cosiddette smart cities, dove certo. Abbiamo società del gruppo che si occupano di tecnologia, abbiamo altri gruppi che sono multi utility territoriali, c'è in questi ultimi anni un grande fermento per acquisizioni continue in quest'ottica, per aggregazioni di società, diciamo a livello territoriale più piccolo, soprattutto in ambito del nord, ma comunque gli impianti sono localizzati, e questo anche da un punto di vista di energie rinnovabili, su tutto lo stivale e su tutta la penisola. Quindi insomma la dimensione è importante, siamo intorno ai 12.000 dipendenti e un fatturato di oltre 7 miliardi e mezzo. Quindi la complessità è data dall'ampiezza del business e questo si riverbera su tutte le attività di compliance, una a caso la privacy, abbiamo veramente valutazioni di impatto su trattamenti più disparati, ecco, dalla firma grafometrica alla geolocalizzazione, insomma abbiamo veramente da divertirci tutti i giorni.
Sì, no, menzionato la Smart City che secondo me è un business che ora, in cui siete già coinvolti parecchio, ma crescerà sempre più velocemente. Elena, scusa.
Grazie Roberto, super interessante. Tra l'altro, guardando il sito di A2A, è veramente chiaro che anche da molto tempo la società è schierata in maniera decisa e continua nel mondo appunto della sostenibilità. Tra l'altro anche la recente operazione con il gruppo Octopus Renewables ne è una conferma. Mi interessava un po' capire meglio la mission della società rispetto al tema dell'energia green e perché la società la ritiene appunto così importante da tempi anche risalenti, quando si parlava meno di sostenibilità, ecco.
Sì, hai ragione, infatti da diversi anni il gruppo ha realizzato impianti fotovoltaici sia presso i propri impianti, diciamo, termoelettrici, presso le proprie centrali, ma anche acquistando dei campi o degli impianti, diciamo, esistenti. Ecco, già quando lavoravo in Edi Power si mettevano sopra i tetti delle centrali i primi impianti fotovoltaici, anche per utilizzare le prime agevolazioni del primo conto energia, che era molto incentivante, ma successivamente sono stati acquisiti soprattutto, diciamo, dei campi fotovoltaici esistenti sparsi da nord a sud, come dicevo. Ecco, l'operazione che citavi tu ha consentito al gruppo di consolidare la posizione del secondo operatore nelle rinnovabili in Italia per capacità installata. In questo modo abbiamo a disposizione più energia green per i nostri clienti, come dicevo, in vista anche della prossima fine del mercato di maggior tutela e col passaggio definitivo al mercato libero dell'energia elettrica, che dovrebbe, come dicevamo, essere dal 1 gennaio del 2023. Le dimensioni degli impianti sono oramai importanti, sono cresciute molto nel tempo e consentono, anche per le tecnologie utilizzate, di utilizzare e di consentire, diciamo, soluzioni innovative come lo storage dell'energia, quindi grosse batterie che immagazzinano l'energia per renderla disponibile quando ovviamente è necessaria, oppure la produzione di idrogeno da campi solari, il che, come dire, è più green di così, chiudiamo veramente il cerchio.
Assolutamente. Una domanda, diciamo, che faccio un po' diversi operatori che appunto sono attivi in diversi campi, che è proprio una mia curiosità e che si lega anche a tante delle nostre attività relative proprio alla clearance pubblicitaria, dei green claim, eccetera, e della loro verificabilità sostanzialmente. Mi domando se i consumatori abbiano raggiunto in questa fase un livello di maturità tale da poter selezionare le aziende anche sulla base dei valori di sostenibilità e fino a che punto poi, diciamo, i consumatori sono in grado di verificare se ciò che poi viene veicolato e pubblicizzato al pubblico sia effettivamente veritiero.
Sì, beh, come avrete visto, recentissimamente è stato lanciato un nuovo piano industriale, un piano di 10 anni come orizzonte temporale, quindi di lungo periodo, e in questo, diciamo, nuovo piano industriale una delle tessere più importanti ovviamente è anche il brand reposition, che è stato recentemente come dire rivisto, passando da una classica multi-utility alla cosiddetto concetto di life company, proprio perché ci occupiamo delle attività che sono alla base della vita di tutti quanti noi, dall'energia all'acqua, alla riciclo dei rifiuti e l'economia sostenibile. Questo tipo di impatto, questo importante cambio di prospettiva ha generato un purpose distintivo che riflette effettivamente i valori sia tangibili che intangibili dell'azienda, e occupandosi, come dicevo, di energia, acqua, ambiente, abbiamo veramente end-to-end la gestione degli aspetti basilari di quelle che sono le attività alla base della vita di tutti quanti noi. Quindi è stata tracciata una direzione molto importante, e per collegarmi a quello che dicevi tu, una recente ricerca dell'Harvard Business Review ha dimostrato che il 74% dei consumatori scelgono brand che mostrano una coerenza tra il proprio purpose e le azioni che pongono in essere. Quindi questo è molto importante, e addirittura il 46% di consumatori è disposto anche a pagare di più per un brand che è coerente appunto con il suo purpose. Di conseguenza, certamente sì, tutti la clientela si sta progressivamente, come dire, orientando verso queste attenzioni, e anche per quanto riguarda ovviamente il nostro piano industriale, cerchiamo di soddisfarle, ma come dicevi giustamente, siamo partiti in anticipo, sono investimenti importanti e vanno quindi programmati con molta attenzione, però assolutamente è una strada che tra l'altro nel futuro prevede a 10 anni veramente uno sviluppo del comparto green che passa dal 30% circa attuale come generazione di energia rispetto al parco installato, fino a arrivare assolutamente oltre la metà, se non di più. Quindi c'è veramente una transizione energetica in questa dimensione.
Assolutamente. Quindi secondo te il consumatore medio ha raggiunto un livello di maturità che lo porta a scegliere non più soltanto sul prezzo, che invece era un pochino, noi lo vediamo dal punto di vista degli avvocati, avere il cliente che ci sceglie soltanto sull'offerta economica la riteniamo sempre un qualcosa che non è gratificante, ma anche nel vostro contesto mi sembra di capire dalle tue parole che il consumatore vi sceglie anche per i valori che rappresentate, nella coerenza in cui non solo li manifestate, non diventa un claim pubblicitario, ma diventa una mission dell'azienda che effettivamente ci mette la faccia, ci mette i soldi ed esegue quello che dichiara al pubblico.
Assolutamente sì, crediamo molto in questo, e ripeto, già abbiamo dei buoni ritorni e speriamo che, come dire, continuino lungo questa direzione, ma soprattutto i giovani, le nuove generazioni sono molto attente a queste tematiche, giustamente, quindi è vero che l'energia è una commodity, e quindi in un ragionamento biecamente economico è il prezzo che fa la differenza. In realtà tutti questi valori che abbiamo citato e hai descritto molto bene, sono, rendono questa commodity un po' meno commodity di altre, in modo tale da differenziarne in funzione appunto di queste caratteristiche. Di conseguenza c'è una possibile, una, diciamo, una importante propensione da parte di alcuni segmenti di clientela che si stanno allargando sempre di più nel riconoscere un valore intrinseco e di conseguenza poter anche essere disposti, diciamo, a pagare un prezzo superiore.
Okay. Molto, molto utile, e secondo me coglie bene uno spirito che negli ultimi tempi, secondo me, ha avuto anche un po' un'accelerata, secondo me, nell'ultimo paio d'anni. E tra l'altro permette anche di vedere che la sostenibilità è anche un tema di compliance, soprattutto in termini di maggiore accountability richiesta dai consumatori proprio rispetto all'operatività delle singole aziende. Mi domandavo appunto se nel tuo ruolo di responsabile group compliance di A2A ci fossero delle tematiche legali più ricorrenti, connesse ovviamente alla sostenibilità, quali siano prioritarie e quali poi hai trattato finora nella tua esperienza.
Sì, ci sono direi ottime opportunità anche in questo caso di supportare il business. Ci occupiamo di tanti aspetti, ovviamente da tematiche connesse alla 231, alla privacy, all'international trade compliance e altre tematiche che sono gestite, diciamo, tra tutta l'azienda nel suo complesso. Però come punti di contatto con i temi della sostenibilità certamente sono gli aspetti etici quelli più importanti, fino alla verifica anche in ottica reputazionale delle terze parti, e questo in ottica preventiva, a maggior ragione quando ci sono in campo ipotesi di partnership o acquisizione di aziende. Ecco, questa attività è estremamente importante. Poi, a partire, diciamo, dal bilancio integrato del 2018, il contributo che avevamo fornito come funzione di compliance è stato anche riconosciuto un po' dalle agenzie di rating di sostenibilità. Infatti era stato innalzato, diciamo, il rating da parte di Standard Ethics, e anche l'aggiornamento in positivo dell'assessment da parte dell'indice etico di borsa, l'FTSE for Good. Molteplici erano state anche le tematiche gestite, diciamo, di rilevanza nazionale e internazionale in questi ambiti che sono sempre, come dire, attenzionati da queste agenzie di rating e investitori etici. Quindi l'attenzione alla privacy, al GDPR, come dicevamo prima, tutte le tematiche connesse alla policy anti-corruption che abbiamo redatto e che abbiamo fatto approvare a tutte le società del gruppo, e anche alle tematiche di international trade compliance più in generale, quindi le famose blacklist antiterrorismo, oppure, diciamo, sia nei confronti di paesi sanzionati o di soggetti che potrebbero essere ricompresi. Quindi un'attenzione massima in queste tematiche. Poi, in parallelo a questo, e mi taccio, stiamo sviluppando un, direi, ambizioso programma interno al gruppo relativo al cosiddetto rafforzamento della cultura della compliance. Ecco, abbiamo visto come spesso, molto, come dire, a volte senza riflettere a fondo, però pensando di far bene, ci si possa comportare in maniera inconsapevole, ma in maniera tale da esporre l'azienda a certi rischi. Quindi il fatto di diffondere, creare, eradicare una cultura della compliance a tutti i livelli certamente aiuta a sensibilizzare questi comportamenti, e un'attenzione a queste tematiche consente anche di, come dire, essere più vicini e essere più noti, conosciuti, e formare le persone, aiutarle nelle loro attività quotidiane, avere sempre un'ottica, come dire, attenta sia alla compliance che a tutte queste tematiche che dicevamo. Adesso abbiamo in campo un'attività di sensibilizzazione e formazione sia a livello sul codice etico, sulla policy anticorruzione, su tutto il sistema di whistleblowing, e oltre ovviamente alle formazioni specialistiche in campo tematico, come può essere, dicevo prima, tutto il tema 231, il tema privacy e international trade compliance. Quindi rafforzare la consapevolezza delle persone aiuta certamente l'azienda a prevenire i rischi, sia in ottica reputazionale, sia ovviamente di business, perché poi impatta in maniera diretta sul business questo.
No, assolutamente, secondo me hai detto molte cose assolutamente interessanti. Quello che prenderei come spunto è che la cultura della compliance, la compliance che molte volte viene vista come un costo aziendale, nell'ottica in cui viene riconosciuta dal cliente finale, viene riconosciuta, come dicevi tu, addirittura dal mercato, diventa anche un fattore che fa aumentare il valore dell'azienda e quindi da costo diventa generatore di valore che non so se sei d'accordo, ma mi sembra veramente un cambiamento di prospettiva anche dal punto di vista della prospettiva dell'azienda, sì, che investe sulla compliance, no?
Sì, questo, come dire, nella mia storia professionale avevo vissuto anche sull'internal audit, proprio perché già in questa professione si vedeva molto spesso l'internal auditor come, diciamo, un costo aggiuntivo, no? E di conseguenza, quando poi dopo si genera un valore o comunque si viene percepiti per coloro che ti danno una mano a mettere a posto i processi, il sistema di controllo e quindi minimizzare i rischi e di conseguenza un impatto ovviamente più sul medio-lungo termine, ma comunque molto importante anche a livello finanziario dell'impresa, e poi chiaramente si cambia questo approccio, diciamo, un po' limitativo iniziale. E la stessa cosa un po' sul tema di compliance. Noi sappiamo che per alcuni settori come banche e assicurazioni ovviamente è un ambito regolamentato e la funzione di compliance è necessaria, ma per le funzioni per i settori come quello in cui opero io non è assolutamente come dire una funzione obbligatoria dalle normative, e questo testimonia la lungimiranza comunque dell'azienda, che ha voluto in ogni caso, anche ripeto se non è obbligatoria, costituirla e lavorare su questi ambiti per dare un supporto concreto al business.
No, assolutamente, e devo dire che anche dal nostro punto di vista come studio legale sappiamo sempre più spesso che i clienti ci scelgono anche per i valori che trasmettiamo. Abbiamo una policy sull'ESG, sulla sostenibilità specificatamente, sulla diversity, che è un altro tema molto molto caldo. Quindi l'investimento in queste aree è un qualcosa che ha un valore etico, ma che viene riconosciuto al mercato e che diventa un valore per l'azienda. Ti faccio l'ultima domanda. A2A è un'azienda in continua evoluzione. Abbiamo visto il vostro piano industriale, i prossimi 10 anni, le aree in cui vedete di crescere. Quale pensi che saranno le maggiori sfide della compliance nel futuro di un'azienda che non si ferma mai? Accennavi alla Smart City, ma potremmo citarne tanti di aree in cui prevedete di crescere. Quale area pensi che potrebbe occupare maggior parte del tuo tempo?
Allora, come ruolo della compliance in ambito ESG, quindi sostenibilità in senso allargato, certamente è un ruolo molto importante per collaborare e garantire che le informazioni che ruotano attorno a queste tematiche siano accurate, veritiere, complete, quindi partendo, diciamo, dal rispetto delle normative ambientali e dalle leggi sulla salute e sicurezza, l'HSE è chiaramente un ambito di compliance, sino agli aspetti più social, no? Citavi tu il discorso anche del rispetto dei diritti umani, alla catena di fornitura, le condizioni di lavoro, mi ricollego alla 231, il reato di caporalato, insomma, e va visto in ottica sistemica, in ottica veramente complessiva. E la G di governance, ESG, quindi le politiche di diversity che hai citato poco fa, nella composizione anche dei consigli, nelle posizioni chiave, la remunerazione del top management collegata ad obiettivi di sostenibilità. Insomma, ci sono tante tematiche che fanno sì che, come dire, è opportuno a pensare a un vero e proprio compliance program dedicato a questi aspetti. Inoltre, come dire, tutte le attività che hanno un rischio reputazionale anche nei confronti degli enti regolatori, il mercato, la clientela, debbono in qualche modo essere vagliate dalla funzione di compliance, no? E di conseguenza è un po' un circolo virtuoso, che tocca anche le procedure di selezione dei fornitori, ad esempio, e la gestione degli outsourcer, cioè l'introduzione dei fattori ESG nell'ambito delle, noi chiamiamo, due diligence reputazionali, verso terze parti, come dicevo prima, non solo in ottica di partnership, potenziali operazioni, ma anche nei confronti ovviamente di fornitori critici o per talune categorie, ad esempio nel campo ambientale è molto importante questo, quindi verifichiamo non solo il patto di integrità, non solo, come dire, delle verifiche reputazionali basate su OSINT, su fonti aperte, con degli strumenti dedicati che ovviamente gestiamo, ma anche, come dire, inserendo tutte queste tematiche collegate alla sostenibilità e all'attenzione delle controparti nei confronti di queste tematiche. Quindi è in linea con la strategia, la cultura aziendale che dicevo prima. Ecco, quindi questo è un ambito assolutamente molto, molto importante. Altra tematica, più lato, diciamo, digital, visto che è anche un importante piano di sviluppo da questo punto di vista per tutti i dipendenti, che come tutte le grandi aziende hanno fasce di età variegate, quindi ci sono dei digital gap da colmare. Ecco, da questo punto di vista, per quanto riguarda invece gli ambiti di compliance, vediamo che ci sono varie normative che impattano sul lato digital. Abbiamo diversi framework legislativi e il vantaggio deriva da gestirli un po' come la compliance integrata fa per tante altre tematiche. Quindi anche per questi, se pensiamo ad esempio alla direttiva NIS famosa, piuttosto che al regolamento privacy, ovviamente, come è noto, e anche il decreto 105 sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecco, tutte queste normative in ambito digital, diciamo così, impattano e hanno un focus molto importante sui sistemi di sicurezza informatica. Quindi cercare di dare un approccio meno tecnico, ovviamente la compliance non è, cioè agisce in ottica preventiva, ma non è una ICT compliance vera e propria, e quindi il valore che possiamo portare da una funzione che per nostra natura è meno governata da approcci tecnici, ma di controllo, no? Di associazione tra i processi, rischi, controlli. Quindi questo tipo di ottica può fornire all'azienda punti di vista differenti, più di natura organizzativa, no? Di controllo, di procedure, che vanno a rafforzare comunque la conformità normativa e vanno a mitigare i rischi informatici in queste normative che abbiamo citato. Quindi c'è un'aumentata sensibilità da parte di tutti i regolatori e anche, come dire, per far fronte ai rischi di intromissione nei sistemi o comunque di perdita dei dati che hanno un impatto trasversale sia sul business dell'azienda che sulla privacy, come dicevamo prima. E quindi l'attenzione alla cyber security e quanto questa sia rilevante è effettivamente un tema molto molto importante che impatta ovviamente direttamente anche sul business, perché la business continuity è un altro di queste tematiche che come dire, fanno capire come il rafforzamento dei sistemi di controllo in questi ambiti porti effettivamente un valore, perché quando l'azienda si accorge o ha subito magari degli attacchi o comunque ha delle problematiche lato business continuity, chiaramente si riflette in maniera diretta sui dati finanziari e sul business. Quindi questa è una leva molto, molto chiara per dare un contributo diretto.
Tra l'altro, portando un po' alle estreme conseguenze alcuni degli spunti che ci hai dato in questo tuo ultimo intervento, mi viene in mente che un possibile nuovo fronte potrebbe essere quello della responsabilità degli enti certificatori e poi di conseguenza di come viene comunicato ciò che gli enti certificatori certificano, perché da un lato ci potrebbe essere il tema, diciamo, di una certificazione non effettuata secondo canoni, diciamo, corretti o comunque mancanti sotto alcuni aspetti, dall'altro lato invece l'operatore che comunica in maniera difforme ciò che il certificato non certifica di fatto, e quindi anche su questo potrebbero esserci, in ottica diciamo patologica, magari anche dei nuovi contenziosi, ecco, sulla responsabilità proprio degli enti certificatori. Non so cosa ne
pensi. Sì, da parte nostra, come dicevo prima, il contributo può essere ovviamente la nostra funzione di sostenibilità si avvale di una società che certifica anche il bilancio con tutti quanti gli indicatori, quindi da quel punto di vista come dire, siamo anche direi ragionevolmente tranquilli. È chiaro che si lavora su base campionaria, su materialità, come sui dati di bilancio, e quindi avere magari una funzione interna che non ti va a fare a sostituirsi al certificatore, ma va a verificare che i processi dai quali derivano tutti questi dati sono posti sotto controllo, sono normati, rispondono ai principi di SOD piuttosto che di segregation of duties, piuttosto che di tracciabilità, di accountability, no? E di check and balance. Ecco, questi sono i principali meccanismi di controllo. Allora, ovviamente, tu fornisci, non certifichi solo il dato, ma metti sotto controllo, e non voglio dire certifichi perché non è esatto, ma insomma gestisci un processo in una maniera direi molto più strutturata e quindi organizzata, e diciamo non dovrebbero esserci delle sorprese quando poi si vanno ad analizzare i dati che siano rispondenti effettivamente al vero. Ecco, questo è un contributo che si può dare su quanto è nella catena di generazione di tutti questi dati che poi confluiscono nel sistema e nel bilancio integrato alla fine.
Ok, grazie mille Roberto, devo dire che in questa mezz'oretta di chiacchierata hai dato un numero enorme di spunti di riflessione che hanno dato anche un quadro della complessità della governance in un gruppo così grande come quello che su cui devi svolgere la tua attività di supervisione della compliance. Sono sicuro che continueremo a parlarne nei prossimi anni sempre di più. L'ESG è direi sulla bocca di tutti. Ti ringrazio ancora una volta del tuo tempo e ci risentiamo a presto.